Ho visto che questo tema, questa storia è molto poco italiana per un esordio. Come mai questa scelta?
Perché secondo me non è importante, il fatto che la storia sia italiana, irlandese o di chissà dove. La base è che questa è una storia universale, io l'ho scelta proprio perché a mio avviso era una storia emblematica, simbolica, perciò sempre vera, vera ancora oggi, vera in tutto il mondo. E secondo me è importante che il cinema, a maggior ragione il cinema che vuole essere in qualche maniera un cinema forte o controcorrente, deve avere la forza, il coraggio di confrontarsi con delle storie forti, importanti, perché altrimenti finiamo col fare il cinema dei trentenni col complesso di Peter Pan, il cinema dell'orticello di casa e non lo esportiamo nemmeno a San Marino.
Ora, guardando il film, un po' come 1984, nel 2000 il nostro del sole, si riesce a mescolare una dimensione emblematica ad una iperrealista. Ora, cos'è che ha determinato questa scelta, questa commistione quasi di generi?
Ma dunque, la dimensione emblematica nasceva già con l'idea proprio alla radice di fare un film da questa storia, perché io, non essendo irlandese, non avendo vissuto quei fatti all'epoca sulla mia pelle, non mi sentivo di poter affrontare la cosa da un punto di vista, per così dire, documentaristico o tendenzialmente documentaristico. Questa è una cosa che devono fare gli irlandesi e che infatti gli irlandesi a volte fanno. Io non mi sentivo di farla, non credo che l'avrei potuta fare bene, allora ho fatto quest'altra cosa, cioè ho preso le distanze, perché io sono distante da quella storia, e mi sono reso conto che, essendo una storia simbolica, emblematica, c'era moltissimo da raccontare anche stando lontano. C'è questa dimensione simbolica, che loro viceversa, forse per troppa vicinanza, non riescono a fare, di fatto non fanno. Dall'altro lato però cosa c'era? C'era la necessità di mostrare cosa realmente succedeva in quella prigione, perché è inimmaginabile quello che succedeva in quella prigione. Io quando ho letto le memorie di Bobby Sands, la prima cosa che mi sono chiesto non è nemmeno tanto come questa persona sia riuscita, nonostante tutto, a essere libera, a conservare la sua dignità là dentro, ma come ha fatto a sopravvivere biologicamente a una situazione di quel tipo, che nemmeno una bestia, secondo me, dovrebbe essere sottoposta a delle condizioni simili. Veramente, uno leggendo le sue memorie dice come ha fatto a sopravvivere non degli anni, ma un giorno. Allora era importante che questo si vedesse. In questo senso, rispetto a quella che è l'impostazione tipica del film storico, che si basa su dei compromessi, per cui il film storico è tendenzialmente molto verosimile ma spesso non realistico, io prima ho fatto l'esempio di Nel nome del padre perché è una storia parallela a questa, meno dura anche nella realtà storica, ma molto simile, perché anche la storia trattata dal film Nel nome del padre, cito questo film perché è forse il più famoso tra quelli che hanno affrontato la questione irlandese, tratta una storia estremamente simile, un giovane irlandese filo repubblicano che viene preso e sbattuto in prigione, lasciato lì a marcire in seguito a un processo sommario, nonostante non avesse assolutamente nulla a che fare con i fatti che gli erano imputati. Se tu consideri quel film però, che è di impostazione diciamo hollywoodiana, cosa succede? Che ti rendi conto che i fatti sono molto edulcorati, che molte cose non vengono mostrate, che ci sono tutta una serie di cose che fanno capo a un'idea di intrattenimento relativamente facile, belle evocatesse romantiche, eccetera, eccetera. Ecco, allora, rispetto a questo compromesso, è come se il mio film fosse entrato in questo tipo di compromesso e lo avesse divaricato. Perché da un lato abbiamo delle cose che sono delle brutte testimonianze storiche, il materiale di repertorio all'inizio e alla fine, i giornali che si danno come cose non spiegate, non narrate, pura evidenza di fatti successi e accaduti. Dall'altro c'è una storia che è contemporaneamente totalmente non verosimile, perché assolutamente metafisica, astratta, ma anche iperrealistica, perché fa finalmente vedere delle cose che non, normalmente non si fanno vedere.
Infatti mi veniva da pensare, osservando il film, che ci sono molte scene mistico-religiose, molti riferimenti biblici proprio, che enfatizzano la dimensione di martire di Bobby Sands.
Certo.
Ora, questa scelta di mostrare, anche tramite la violenza più psicologica, come abbiamo notato, che manifesta, in che modo si è voluto suscitare nel spettatore una forma di sentimento di disagio, di rabbia, per cercare di motivare questa causa?
Allora, da un lato c'è la costruzione sul, diciamo, sulla falsa riga del mito biblico di Giovanni Battista e di Erode. Questa è stata una scelta legata al fatto che le memorie di Bobby Sands in realtà sono costruite come opera letteraria, perché sono un documento storico ma sono anche un'opera letteraria, come la cronaca di una sola giornata, una giornata qualunque, che risulta ancora più mostruosa proprio perché non è una giornata particolarmente mostruosa, ma è una giornata qualunque. Ora, a me però questo aspetto, che fa capo al lato letterario di quell'opera, non interessava, proprio perché io non volevo fare una cronaca, per il discorso che si faceva prima, non volevo avere né un approccio cronachistico né documentaristico. Mi interessava il materiale storico, la testimonianza storica di quel libro, mi interessava la sua forza, ma ero interessato a costruirlo, a ricostruirlo su una struttura narrativa che avesse un carattere completamente diverso e che fosse un carattere mitico, simbolico, proprio per i discorsi che si facevano prima. Allora, a questo punto, domanda successiva: quale tipo di mito, quale struttura mitica? La risposta è venuta fuori un po' da sé, perché, proprio perché la sua cultura era una cultura cattolica, fortemente cattolica. Allora il mito non poteva che essere per lui che un mito cristiano. E dico questo e parlo di mito perché intendo dire che ogni grande cultura, e non solo quella cristiana, ha i miti di martiri, proprio perché è un simbolo universale. Per lui, nel caso suo, mi sembrava però ovvio che la figura di riferimento dovesse essere quella di Giovanni Battista, perché nella cultura cristiana Cristo è il prototipo di ogni martire si sacrifica o in piccolo come ha fatto Cristo in grande, ma nella cultura cristiana Giovanni Battista è colui che precede e prepara Cristo. Oltretutto Giovanni Battista è colui che muore in carcere per testimoniare la propria verità, quindi l'idea a questo punto era di raccontare la storia di Bobby Sands sulla filigrana della storia di Giovanni Battista, e questo è quello che ha dato la struttura ed è per questo motivo che ci sono questi riferimenti biblici. Poi c'era il problema della violenza, una violenza che è forse più allusa che mostrata. Voglio dire che oggi come oggi c'è un grosso e importante filone di film di successo che da un lato banalizzano e contemporaneamente spettacolarizzano la violenza, cioè la violenza non è una cosa che fa male realmente alle persone, è una cosa che è movimento, è come un balletto, è ginnastica, è figurazione, quindi è spettacolo. Quindi per cui ci sono ultimamente stati in commercio molti film stracarichi di violenza, da cui però si esce ridendo. Faccio un esempio molto banale: uno va a vedere, che so, il massacro degli 88-98, quanti erano i folli di Kill Bill volume primo, esce col sorriso. Uno va a vedere Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah e esce con sudori freddi, perché in uno è ginnastica, l'altro è un massacro. Il mio film sta da questa parte, ovviamente. Ed è un film che ha molti difetti, che non è assolutamente all'altezza di Un mucchio selvaggio o grandi capolavori del genere, però credo che sia un film che, se non altro, è riuscito in una cosa, che la gente esce provata, non annoiata, che è una cosa diversa. Esce emozionata, esce tesa, esce perché si rende conto che ha assistito a qualcosa di terribile. Eppure, mi è capitato di fare discussioni su questo argomento anche oggi, in occasione di altre proiezioni, in realtà non hanno visto tagli, non hanno visto colpi, non hanno realmente visto nemmeno pugni, non hanno realmente visto nemmeno molto sangue, eppure escono provati. Perché? Perché hanno visto i risultati della violenza. Hanno visto nel mio film che la violenza non è una coreografia, la violenza è un qualcosa che umilia un altro essere umano, è un qualcosa che guasta la libertà, che guasta la dignità, è un qualcosa che va a distruggere ciò che c'è di più sacro, sia in chi la subisce sia in chi la fa. Per questo chi esce è provato. Giustamente, il film serviva a questo, non tanto a passare un messaggio ideologico su quella che era stata la situazione irlandese, ma a porre delle domande allo spettatore. Cos'è la libertà? Cos'è la dignità umana? Com'è possibile che degli esseri umani facciano delle cose così aberranti ad altri esseri umani? Eccetera, eccetera, eccetera.
Beh, allora un plauso lo meritano sicuramente gli attori che hanno saputo rendere questa dimensione di sofferenza, di dolore. Quindi, già Fene con il suo metodo Stanislavski, ma anche la Gherardi, Baliani, cioè, cosa ha influenzato la scelta del cast? Sicuramente molto italiano, più che inglese o irlandese.
Certo, il cast doveva essere sostanzialmente italiano, perché comunque questo era un film del Ministero. Ci sono però in questo film notevolissimi attori italiani che sono secondo me poco sfruttati dal cinema italiano, che in questo senso lo trovo un po' pigro. Io penso a un'attrice come Anna Maria Gherardi, che voglio dire, non per nulla nasce come attrice di Bertolucci, insomma, e che il cinema italiano potrebbe sfruttare molto di più. Penso a un Baliani, Marco Baliani, notissimo in ambito teatrale, però alla fin fine ha fatto poco cinema e fuorché il mio figlio sostanzialmente ha fatto parte da buon padre di famiglia, per così dire. Credo che Marco Baliani abbia dimostrato nel mio film di poter spaziare da buon padre di famiglia a un aguzzino di una cattiveria infernale, archetipica. Allora, forse il cinema italiano dovrebbe, è un po' pigro, dovrebbe andare a cercare di più, a variare di più i volti che usa, a avere coraggio di andare a cercare anche volti che forse magari sono più legati al teatro, perché ci sono straordinari attori anche in Italia. La scelta di Ivan è una scelta che è stata invece molto meditata e alla fine siamo andati su di lui non perché volessimo o non volessimo un attore italiano, ma perché ci serviva un attore straordinario, perché la parte sinceramente è una parte notevolissima e pesantissima e difficilissima, e ci serviva un attore che avesse determinata età, determinato tipo, tipologia fisica, eccetera, eccetera. Abbiamo vagliato vari nomi e siamo giunti a Ivan ricordandoci di averlo visto in Brucio nel vento. E devo dire che è stata una scelta felice, fortunata, insomma, poi nel cinema molto è anche fortuna, tu puoi desiderare alla follia un attore che però quando tu devi fare il film è impegnato e non viene, oppure non viene perché non, è un attore famoso, non ti conosce, non si fida perché è un'opera prima. Fortunatamente Ivan era libero, si è fidato anche perché ci siamo incontrati e ci siamo piaciuti subito, perché ognuno ha sentito la passione dell'altro ed è venuta fuori questa cosa. Credo che Ivan, anche gli altri, ma certo ovviamente Ivan è in scena per il 90% del film, regali a questo film qualcosa di speciale. Il film ha una marcia in più perché c'è lui, insomma, sarebbe credo assurdo negarlo, e spero che il film viceversa abbia regalato a Ivan la possibilità di cimentarsi con un ruolo che sinceramente non a tutti gli attori capita nel corso di una carriera.
Beh, questo è sicuramente vero, e tra l'altro ci viene da riflettere che qua dietro c'è la passione di Ivan, la passione di tutti gli attori che hanno partecipato a questo film, come la passione del regista, la passione che purtroppo oggi come oggi nel nostro cinema italiano viene poco valutata, nonostante le idee, gli autori ci sono, ci siano gli attori. Ora, un commento sulla situazione di oggi del cinema italiano.
La situazione è sconfortante, era brutta prima e peggio adesso. È peggio perché prima c'era una legge che aveva molti difetti, che era senz'altro assistenzialistica, che consentiva di fare un sacco di lavori da buttare poi nel cestino, ma che però bene o male permetteva la sopravvivenza di un'industria culturale e quindi di una cultura cinematografica italiana, permetteva la formazione di autori, di maestranze e via di seguito. Da quel tipo di assistenzialismo, che indubbiamente ha bisogno di essere corretti, siamo passati a un assistenzialismo per ricchi, che dà il 50% a chi ha già il 50%, salvo poi non precisare che poi di fatto empiricamente si dimostra che di fatto chi ha già il 50% di fatto ha anche l'altro 50%. Quindi si va a aiutare chi non avrebbe bisogno di aiuto per fare film che a loro volta non avrebbero bisogno di aiuto, e poi questo comunque in teoria, perché poi in pratica i fondi sono stati tagliati al cinema, come sono stati tagliati allo spettacolo, alla cultura, alla ricerca, all'università. Allora ecco che noi siamo un paese che non studia, che non fa ricerca, che non produce cultura. Siamo perciò un paese che, se resta questa situazione, non vedo come possa uscire da questa terribile situazione, che è di crisi economica e anche di decadenza culturale. Le due cose le vedo fortemente intrecciate, perché non credo che al giorno d'oggi si possa uscire da una crisi epocale di questa dimensione se non investendo sulle idee. E qui sembra che le idee sia, in questo paese sembra che attualmente le idee siano l'ultima cosa da prendere in considerazione. D'altra parte, a quanto pare, siamo un paese che dovrebbe essere contento e stare tranquillo perché ha il 40% di economia sommersa. Ora, se questa è una notizia rassicurante, apriti cielo, non lo so veramente domani cosa ci verrà detto, però credo che in questa situazione generale drammatica, la situazione del cinema sia particolarmente drammatica. Il cinema italiano si scontra contro una povertà di mezzi e una disattenzione terribile. Poi anche il cinema in sé ha le sue colpe, intendiamoci, ha tutta la ragione, tutto il diritto di recriminare, deve anche farsi un po' di esame di coscienza, perché comunque il cinema europeo negli anni, negli ultimi decenni, ha imboccato una politica autoriale che ha portato a una situazione schizofrenica, per cui il cinema d'autore deve essere d'autore, e possibilmente, per essere veramente d'autore, anche noioso, cosa che io ho cercato di non fare, ho cercato, pur nella durezza, nella pesantezza dell'argomento trattato, ho cercato di fare un film d'azione di base come tipo di costruzione. E dall'altro lato cosa c'è? Un cinema di intrattenimento che deve essere intrattenimento proprio a encefalogramma piatto. Credo che questa sia una politica, una linea che non porta da nessuna parte. Dobbiamo assolutamente riconciliare questi due rami del cinema, e credo che questo sia, diciamo, l'insegnamento più importante e più vitale che ci viene dalla cinematografia americana, che non a caso ha conquistato il mondo. Per cui la cinematografia americana produce una marea tremenda di porcherie, ma siccome è un'industria sana, in mezzo a questo mare di porcherie ci sono tanti gioielli, ci sono anche qua tanti gioielli, ma qua, dove si pensa di fare solo gioielli, si fanno molti meno gioielli di quanti se ne fa là, perché là c'è un'industria sana, c'è un mercato sano, e qui no. E dove l'industria e il mercato sono sani, c'è spazio per tutti, c'è spazio anche per l'arte, perché non dimentichiamoci che il cinema non è una cosa che si fa con un pezzo di carta e una penna, è una cosa che costa e non può prescindere da avere un rapporto forte col pubblico. Il cinema di genere garantisce in qualche maniera, o comunque aiuta ad avere questo rapporto forte col pubblico, e questa è una lezione che il cinema europeo, e quello italiano forse più di altre cinematografie europee, si è scordato nel corso della politica degli autori degli anni 60 e 70.
E allora sporge spontanea una domanda: magari un film come Il silenzio dell'odora può aiutare un pubblico sfiduciato nei confronti del cinema italiano a rientrare nelle sale?
Questo, come dire, non so se definirlo augurio, mi sembra già troppo eufemistico. Il silenzio dell'odora è una produzione piccolissima che esce con 4 copie in tutto, che quindi pochissimi potranno vedere, esce con pochissima pubblicità. Ci è capitato addirittura che una importante distribuzione cinematografica italiana, non parlo di Medusa, non parlo di distribuzioni che comunque hanno come linea editoriale una linea fortemente commerciale, ma parlo di case che distribuiscono cinema di qualità, ma comunque diciamo importante, che ci hanno detto: è un film drammatico, ah, è italiano? Non ci interessa. Legittimo, ma lo vuoi vedere prima per favore? Perché che lo scarti sulla carta? Cioè, come se tu non mangi un piatto perché ti hanno raccontato che sapore ha? Che senso c'ha questo? E questa è una cosa reale che è successa in più di un'occasione. Un fatto di questo tipo è a sua volta emblematico. Emblematico del fatto che la situazione italiana è tale che veramente se qualcuno non incomincia a investire un po' nelle idee, non vedo dove si possa andare a cadere. E dall'altro c'è una situazione di stagnazione tremenda, che un po' è dovuta a questa eredità che si diceva prima. È chiaro che, come dire, il cinema d'autore ha abituato sia il pubblico che la distribuzione a pensare che il cinema d'autore è una palla, allora il pubblico e il cinema e la distribuzione non vogliono vedere il cinema d'autore anche quando non è una palla, perché partono da questo preconcetto. Certo è che se c'è in questo appunto un qualche retaggio storico, d'altra parte questo non giustifica chi per suo proprio lavoro e compito dovrebbe guardare il cinema e non lo guarda. Allora siamo come... Infatti ti racconto questa storiella che non ha una morale, non ha buoni e cattivi, ha solo la presentazione di una situazione che è drammatica, agghiacciante. Ma se mi permetti di allargare ancora di più lo sguardo, tu guardati intorno e anche a livello internazionale cosa succede? Che gli spettatori qua sono in calo, in America sono in calo, tutti si strappano i capelli e cosa pensano di fare per risolvere la situazione dei remake? Ora, il remake fatto del film di successo, che senso ha oggi? Il film di successo di allora ha fatto successo perché offriva qualcosa di nuovo. Allora era vincente, oggi no, oggi è roba già vista. Allora la produzione e la distribuzione internazionale cosa dicono? Oh mamma mia, che paura, la gente non fa il cinema. Allora cosa facciamo? Investiamo su qualcosa di nuovo? No, facciamo un altro remake. La gente cala ancora di più e lo dico: oddio, abbiamo ancora più paura, e cosa facciamo? Ancora più remake. Io in questa maniera non so veramente dove andremo a finire.
Sì, un cane che si morde la coda, una situazione paradossale. E adesso una domanda sui tuoi progetti futuri. Se restiamo nel campo del, non tanto del documentario, perché si tratta di un film emblematico, di un'apologia, oppure se vogliamo andare in altri generi.
No, penso che andrò in altri generi, perché mi interessano tutti i generi e mi piace sperimentarli tutti, per cui probabilmente la prossima cosa che farò sarà un film horror, dico probabilmente perché il contratto insomma è in fase di discussione ma non è chiuso. Poi ci dovrebbe essere una storia noir, un intrigo, però che si svolge nel Settecento tra alchimisti, che poi condurrà in qualche maniera alla rivoluzione francese. Quindi ho intenzione di spaziare su molti generi, sempre però con questo doppio registro: approccio autoriale a un cinema di genere.